Interlinea. Leggete tra le righe con noi. Bentornati ascoltatori e ascoltatrici. Questa puntata di Interlinea è, come dire, un po' particolare. Come potrete aver magari dedotto dal mio strano tono di voce e dal tappetino che probabilmente metterò a tema, non so ancora cosa metterò. In questo momento, per il cast di Interlinea, sono le 3. Non le 3 di pomeriggio in cui carichiamo la puntata, ma le 3 di notte. L'idea malata è nata dalla mia mente malata di svegliarci alle 3 di notte e leggervi racconti con tema sonno. Quindi questo è il primo episodio di Interlinea della Buonanotte e molto probabilmente l'ultimo, ma godetevelo. Oggi vi faremo un po' di ASMR, voce bassa per non svegliare le persone che stanno in casa con noi, probabilmente un po' delirante, di 3 racconti. Io e Gaia vi racconteremo, cioè vi leggeremo Oli chiudi gli occhi di Hans Christian Andersen, che è l'autore della Sirenetta. Francesco vi leggerà
Il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe.
E Cecilia?
Due sognatori di Rodari.
Comunque, ascoltatori, voi purtroppo non avete accesso alle nostre webcam, ma se poteste vederci in questo momento, vi faccio un piccolo quadretto. Ci sono io, che non ho luci accese e sono praticamente un orbo di luce nella stanza buia. Cecilia in cucina come al solito, non è cambiato nulla.
Con una tazza di caffè.
Esatto. Pure. Gaia ha una bellissima copertina rossa poi bianchi. Ma probabilmente la mia webcam preferita in questo momento è Francesco, che di solito è alla sua postazione con il microfono professional col braccio metallico. E oggi è in quella che posso definire una cucina sala con gli auricolari e si tiene il microfono davanti alla bocca e io...
E poi siede tutto storto sul lato.
Esatto.
Tutto incappucciato, tra l'altro.
Esatto. Ho la posizione di un gamberetto sulla sedia. Domani gli chiederò, ops, come è possibile che mi fa così male la schiena?
Allora, raga, partiamo. Sarà un po' isterico questo racconto di Hans Christian Andersen, perché Hans era in realtà nel 3000, cioè lui era molto avanti. Quindi partiamo. In tutto il mondo non c'è nessuno che sappia tante storie quante ne sa o le chiudi gli occhi. E come le sa raccontare? Verso sera, quando i bambini sono ancora seduti a tavola o sulle loro seggiole, arriva o le chiudi gli occhi. Sale le scale silenziosamente, perché cammina senza scarpe. Apre lentamente la porta e plaf! Spruzza un po' di latte negli occhietti dei bambini. Poco, ma comunque abbastanza perché loro non riescano più a tenere gli occhi aperti e perciò non lo vedono. Sguscia dietro di loro, gli soffia dolcemente sul collo e subito sentono la testa pesante, ma non tanto da far male, perché ogni chiudi gli occhi vuole il bene dei bambini. Desidera soltanto che stiano tranquilli. E loro sono solo davvero tranquilli quando finalmente vanno a letto e devono stare zitti perché lui possa raccontare le sue storie. Quando i bambini finalmente dormono, Ole chiude gli occhi e si siede sul loro letto. Ha un bel vestito, un mantello di seta, ma è impossibile dire di che colore è perché a ogni suo movimento ha riflessi ora verdi, ora rossi, ora blu. Tiene sotto le braccia 2 ombrelli, uno pieno di figure, e lo apre sopra i bambini buoni. E così sognano per tutta la notte le storie più belle. L'altro invece non ha niente e viene aperto sui bambini cattivi, che così dormono in modo strano e quando si svegliano la mattina non hanno sognato male. Già punti a Ole chiude gli occhi che non gli ha dato gli incubi, ma il non aver dormito. Ora ascoltiamo come Ole chiude gli occhi per tutta la settimana, si è recato da un bambino di nome Hjalmar e sentiamo che cosa gli ha raccontato. Io e Gaia vi leggeremo 4 storie per 4 di queste esatte giornate.
Allora, comincio io a raccontare la storia di martedì, della notte di martedì. Momento di suspense. Ok. Non appena Imar fu a letto, Ole chiude gli occhi e toccò con la siringa magica tutti i mobili che c'erano nella stanza, e subito questi cominciarono a parlare. e tutti raccontavano di se stessi, eccetto la sputacchiera, che se ne stava zitta e arrabbiata perché gli altri erano così vanitosi da parlare solo di sé e pensare solo a se stessi, e non pensavano affatto a lei, che se ne stava sola in un angolo e si faceva sputare addosso. Sopra il comò era appeso un grande quadro in una cornice dorata. Rappresentava un paesaggio, si vedevano alberi alti e antichi, fiori tra l'erba e un grande lago con un fiume che scorreva dietro il bosco, passava davanti a molti castelli e si gettava infine nell'immenso mare. Ole chiude gli occhi, toccò il quadro con la siringa magica e subito gli uccelli cominciarono a cantare, i rami degli alberi ad agitarsi e le nuvole a passare nel cielo, tanto che si potevano vedere le ombre sul paesaggio. Ole chiude gli occhi, sollevò il piccolo Imar fino alla cornice e il bambino infilò le gambine nel quadro proprio tra l'erba alta e lì rimase. Il sole splendeva tra i rami degli alberi e giungeva fino a lui. Corse fino al lago, salì sulla barchetta che si trovava lì, colorata di rosso e bianco, le vele splendenti come argento e sei cigni con una corona d'oro intorno al collo e una stella azzurra che brillava sul capo. Diressero la barca attraverso i verdi boschi, dove gli alberi raccontavano di giganti e di streghe e i fiori narravano dei graziosi elfi o di quello che avevano sentito delle farfalle. I pesci più belli, con le squame che sembravano d'oro ed argento, nuotavano dietro la barchetta, ogni tanto spiccavano un salto e ricadevano di nuovo in acqua, e gli uccelli, rossi e blu, grandi e piccoli, volavano in due lunghe file seguendo la barca, i moscerini danzavano e i maggiolini facevano bum bum.
Cazzino, come è bum bum? Ok,
va bene. Tutti volevano seguire i Mar e ognuno di loro aveva una storia da raccontare. Era proprio una bella gita. A volte i boschi si infittivano ed erano tutti scuri. A volte sembravano splendidi giardini rischiarati dal sole e pieni di fiori, e c'erano grandi castelli di vetro e di marmo. Sui balconi erano uscite le principesse ed erano tutte bambine che Imar conosceva perché aveva giocato con loro altre volte. Tesero le mani verso il ragazzo e ognuno aveva un maialino di marzapane molto più grazioso di quelli che si comprano dalla venditrice ambulante. E Imar afferrò il maialino di marzapane mentre passava con la barca, ma la principessa lo teneva ben stretto. Così ognuno rimase con un pezzo di maialino, lei col più piccolo, Imar col più grosso. A ogni castello stavano di guardia principini che salutarono con la sciabola d'oro e fecero cadere una pioggia di canditi e di soldatini di piombo. Erano ottimi principi. Imar passava ora attraverso i boschi, ora attraverso grandi radure, ora tra i villaggi. Passò anche nel villaggio in cui abitava la sua balia, che lo aveva tenuto in braccio quando era molto piccolo e gli aveva voluto così bene. Lei gli fece cenno e lo salutò e gli cantò quella graziosa canzoncina che lei stessa aveva scritto per Imar. «Io penso a te tante volte, mio caro Imar, mio tesoro. Oh, quanto ho baciato la tua piccola bocca, la tua fronte, le tue guancine rosse. Ho ascoltato le tue prime parole e ti ho dovuto dire addio. Che il Signore ti benedica sulla terra, angelo del cielo». E tutti gli uccelli si unirono al canto, i fiori danzarono sul loro stelo e gli alberi si piegarono. Era come se Ole chiude gli occhi raccontasse le storie anche a loro.
Giovedì. Ascolta un po', disse Ole chiude gli occhi. Non spaventarti. Adesso vedrai una topolina. Intanto tendeva verso di lui la mano con una leggera e graziosa topolina. È venuta a invitarti a un matrimonio. Ci sono due topolini che questa notte si sposeranno. Abitano sotto il pavimento della dispensa di tua madre. Deve essere proprio un bell'appartamento. Ma come faccio a passare attraverso il buchino dei topi che c'è nel pavimento? Chiese Hjalmar. Lascia fare a me, rispose Ole chiude gli occhi. Ti faccio diventare piccolo piccolo. E lo sfiorò con la sua siringa magica, che tra l'altro perché dovevano tradurlo come siringa, ma vabbè. Subito Hjalmar rimpicciolì fino a diventare alto come un dito. Ora potrei indossare i vestiti del soldatino di piombo. Penso che ti vadano bene. E poi sta bene indossare l'uniforme quando si va in società. Certamente, rispose Hjalmar. In un attimo si trova vestito come il più grazioso dei soldatini di piombo. Vuole essere così gentile da sedersi sul ditale di sua madre? Gli chiese la topolina. Così avrò l'onore di condurla. Dio mio, deve disturbarsi la signorina, chiese Hjalmar. E così partirono per il matrimonio dei topolini. Passando sotto il pavimento, entrarono in un lungo corridoio, largo appena per passarci un ditale, e tutto illuminato di legno marcio. «Sente che buon odore che c'è qui?» chiese la topolina, che lo tirava. Tutto il corridoio è stato spalmato di lardo, non potevamo vedere niente di meglio. Infine entrarono nel salone delle nozze. A destra si trovavano tutte le signore tope che chiacchieravano e spettegolavano, come se si prendessero in giro a vicenda. A sinistra avevano preso posto tutti i signori topi che si lisciavano i baffi con le zampette. In mezzo alla stalla stavano gli sposi, erano in piedi dentro una crosta di formaggio incavata e si baciavano appassionatamente davanti agli occhi di tutti, perché oramai erano fidanzati e presto si sarebbero sposati. Continuavano ad arrivare nuovi invitati, i topi rischiavano oramai di calpestarsi a vicenda, così gli sposi si misero davanti alla porta in modo che non si potesse più entrare né uscire. Anche la sala era stata spalmata di lardo come il corridoio, e questo era il rinfresco. Ma come dessert venne servito un pisello, su cui un topolino della famiglia aveva inciso con i dentini il nome degli sposi, o meglio, le loro iniziali, una cosa proprio fuori dall'ordinario. Tutti i topi affermarono che era stato un bel matrimonio e che la conversazione era stata davvero piacevole. E Hjalmar ritornò a casa. Era stato senza dubbio nell'alta società, ma per fare questo aveva dovuto rimpicciolirsi e indossare l'uniforme del soldatino di piombo.
Secondo me ha una forte moralità questo racconto.
Ha una forte moralità. Orwelliano, direi. Hans Christian Andersen con il giovedì riesce a essere l'ispirazione sia di Orwell nella Fattoria degli animali, se ci pensi, ma anche del matrimonio tra i due topi della mafia di Zootopia.
Assolutamente.
Assolutamente.
Poi anche il fatto di doversi rimpicciolire per far parte dell'alta società, secondo me è un po' una critica al borghesismo crescente, assolutamente, all'aristocrazia.
Assolutamente.
Bene, concludiamo in bellezza con il racconto della domenica.
Buonasera, disse Ole chiudi gli occhi e Imar lo salutò col capo, ma subito saltò fuori dal letto e andò a girare il ritratto del bisnonno verso la parete, perché non potesse intervenire come aveva fatto il giorno prima. Adesso mi devi raccontare le storie dei 5 piselli in un bacello, del gallo che faceva le corte alla gallina e del lago d'Aramendo che era così delicato da credere di essere un ago da ricamo. Il troppo stroppia, esclamò Ole chiudi gli occhi. Preferisco mostrarti qualcosa, e precisamente mio fratello, che pure si chiama Ole chiudi gli occhi, ma che non va mai dalle persone più di una volta, e quando ci va le porta via con sé sul suo cavallo e racconta loro delle storie. Ne conosce soltanto due. Una è così straordinariamente bella che nessuno al mondo se la può immaginare, e l'altra è così orribile e spaventosa da non poterla raccontare. E Ole chiudi gli occhi, sollevò il piccolo Imar fino alla finestra e gli disse: da qui vedrai mio fratello, l'altro Ole chiudi gli occhi. Lo chiamano anche Morte, ma vedrai che non è affatto brutto come compare sui libri di figure, dove è soltanto uno scheletro. In realtà ha un abito tutto ricamato d'argento, una bellissima uniforme da ussaro. Un mantello di velluto nero vola nel vento dietro il cavallo. Guarda come va al galoppo. Eymar vide come quell'Ole chiudi gli occhi cavalcava via, prendendo sul cavallo giovani e vecchi. Alcuni li metteva davanti, altri dietro, ma prima chiedeva sempre: che voti hai preso sulla pagella? Buono, rispondevano tutti, ma lui diceva: fatemi vedere. E così gli mostravano la pagella, e quelli che avevano buono e ottimo erano messi davanti ad ascoltare la bella storia. Quelli che invece avevano meritato sufficiente o scarso si sedevano dietro ad ascoltare la storia spaventosa. Allora tremavano e piangevano, volevano saltare giù dal cavallo, ma non potevano farlo, erano come inchiodati. La morte allora è un Ole chiudi gli occhi straordinario, esclamò Imar. Io non ho affatto paura di lui. Infatti non ne devi avere, gli rispose Ole chiudi gli occhi, basta che tu abbia una bella pagella. Questo sì che è istruttivo, borbottò il ritratto del bisnonno. Allora è utile dire la propria opinione, e così si sentì soddisfatto. Questa è la storia di Ole chiudi gli occhi, questa sera te ne potrà raccontare altre lui stesso. Parentesi, fosse successo a me al liceo, io manco dietro mi sedevo.
Io vi racconterò un racconto parla di notte, di sonno, di incubi e di non capire qual è la differenza fra il sonno e la realtà, come Inception. Ma non è Inception, e io non sono Nolan, perché sono un meglio di Nolan. Quindi questo è il cuore rivelatore di Edgar Allan Poe. È proprio vero, nervoso, molto spaventosamente nervoso, ero e sono ancora. Ma perché dire che sono pazzo? La malattia aveva acuito i miei sensi, non distrutto, non smorzato. Soprattutto era acuto il senso dell'udito. Udivo tutto, in cielo e in terra. Udivo molte cose dell'inferno E allora come posso essere pazzo? Ascoltate e osservate quanto lucidamente, quanto tranquillamente possa raccontarvi l'intera storia. È impossibile dire come l'idea mi sia penetrata per la prima volta dalla mente, ma una volta concepita mi perseguitò giorno e notte. Scopo non c'era passione, io amavo il vecchio. Non mi aveva mai fatto un torto, non mi aveva mai oltraggiato, non desideravo affatto il suo oro. Pensavo che sia stato il suo occhio. Sì, fu così, aveva l'occhio di un avvoltoio, un occhio azzurro chiaro con un velo sopra. Ogni qualvolta cadeva su di me, mi si gelava il sangue nelle vene, e così per grandi, molto gradualmente, mi ficcai in testa di togliere la vita al vecchio e liberarmi così dell'occhio per sempre. Voi mi credete pazzo? I pazzi non sanno nulla. Avreste dovuto vedere me, avreste dovuto vedere quanto saggiamente mi comportai, con quanta attenzione, con che prudenza, con che dissimulazione mi mise all'opera. Non fu mai più gentile verso il vecchio quanto durante l'intera settimana prima che lo uccidessi. Io ogni notte, intorno a mezzanotte, giravo le chiavi della sua porta e l'aprivo, così delicatamente. E allora, quando avevo fatto un'apertura sufficientemente per farvi passare la testa, introducevo una lanterna cieca, tutta chiusa chiusa, così che nessuna luce filtrasse. Fingevo dentro la testa. O avreste reso veduto quanto abilmente lo facevo. Muovevo la testa lentamente, molto lentamente, per non disturbare il sonno del vecchio. Mi occorreva un'ora per mettere l'intera testa dentro l'apertura, tanto da poterlo vedere giacere sul letto. Sarebbe stato un pazzo così saggio? E allora, quando la mia testa era ben dentro la camera, scoprivo la lanterna cautamente. O così cautamente, cautamente perché i gradini cigolavano. La scoprivo proprio quel tanto che bastava far sì che un solo sottile raggio cadesse sull'occhio d'avvoltoio. E feci questo per 7 lunghe notti. Ogni notte, proprio a mezzanotte, ma trovavo l'occhio sempre chiuso e così era impossibile fare il lavoro. Perché non era il vecchio che mi opprimeva, ma il suo occhio malvagio. E ogni mattina, quando il giorno spuntava, andavo sfacciatamente nella sua camera e gli parlavo coraggiosamente, chiamandolo per nome in tono cordiale e domandavo come avesse passato la notte. Così, vedete, avrebbe dovuto essere un vecchio molto acuto, davvero, per sospettare che ogni notte, esattamente a mezzanotte, entravo a guardarlo mentre dormiva. L'ottava notte fui più del solito cauto nell'aprire la porta. La lancetta dei minuti di un orologio si muove più velocemente di quanto fece la mia mano. Mai prima di quella notte avevo sentito l'estensione dei miei poteri, della mia sagacia. E potevo fatica a frenare il mio senso di trionfo. Pensare che ero là, che aprivo la porta poco a poco, ed egli nemmeno immaginava dei miei segreti atti o pensieri. Rilacchiai a quell'idea. E forse mio Dio, perché si mosse sul letto improvvisamente, come se sobbalzasse. Ora potreste pensare che indietreggiassi, ma non fu così. La sua stanza era nera come pece nell'oscurità fitta. E così sapevo che non potevo vedere schiudersi la porta e continuai a spingerla con continuità, sempre di più. Avevo la testa dentro ed ero sul punto di aprire la lanterna quando il mio pollice scivolò sul chiavistello di latta e il vecchio si levò nel letto gridando «Chi è là?». Rimase perfettamente immobile e non disse nulla. Per un'ora intera non mi mossi un muscolo e nel frattempo non l'udii ricollegarsi. Era ancora seduto sul letto in ascolto, proprio come ho fatto io notte dopo notte ascoltando gli orologi della morte e della parete. Ora udivo un gemito debole e sapevo che era il gemito di un terrore mortale. Non era un gemito di sofferenza o di dolore, oh no, era il suono sommerso e soffocato che si leva dal fondo dell'anima quando è sovraccarica di paura. Conoscevo bene quel suono più di una notte, proprio a mezzanotte, quando tutto il mondo dormiva, esso è scaturito dal mio petto, aumentando quel suo eco spaventoso e terrore che mi sconvolgevano. Dico che lo conoscevo bene, sapevo ciò che il vecchio provava e sentivo pietà per lui, sebbene ridacchiassi in cuor mio. Sapevo che era restato desto fin dal primo sommesso rumore, quando si era rivoltato sul letto. I suoi timori erano andati crescendo da allora, aveva provato a crederli irragionevoli, ma non c'era riuscito, si era detto, non è altro che il vento nel camino, è solo un topo che attraversava il pavimento, oppure è soltanto un grillo che ha fatto un solo trillo. Sì, aveva provato a confrontarsi con tutte queste supposizioni, ma aveva trovato tutto inutile, sì, tutto inutile, perché la morte nell'avvicinarglisi era avanzata lunghi passi, con la sua ombra nera, e aveva avviluppato la vittima. E fu l'influenza funesta di quella ombra invisibile che gli fece sentire, benché non mi avesse né visto né udito, sentire, dico, la presenza della mia testa nella stanza. quando ebbi atteso a lungo, molto pazientemente, senza udirlo distendersi, decise di aprire una piccola, piccolissima fissura nella lanterna. Così l'aprì furtivamente. Non potete immaginare quanto furtivamente, finché alla fine un solo raggio fioco, sottile come il filo di un ragno, guizzò fuori dalla fissura e cadde in pieno sull'occhio dell'avvoltoio. Era aperto, completamente spalancato, e divenni furioso quando lo fissai. Lo vedevo con perfetta chiarezza, tutto azzurro opaco, un orribile velo sopra che mi raggelò il midollo nelle ossa, ma non potevo vedere altro nel volto, nella figura del vecchio, perché avevo diretto il raggio come per istinto precisamente in quel dannato punto. E non vi ho forse già detto, ciò che scambiate per pazzia non è altro che estrema acutezza dei sensi? Ora dico, mi giunse all'orecchio un suono basso, sordo, rapido, come fa un orologio quando avvolto nel cotone. Conoscevo bene anche quel suono, era il battito del cuore del vecchio, incrementò la mia collera come il rullo di tamburo, sprona il coraggio del soldato. Ma allora mi frenai e rimasi immobile. Respiravo appena, tenevo la lanterna immobile. Provavo quanto stabilmente potessi mantenere il raggio sull'occhio. Frattanto il tamburellare infernale del cuore aumentava. Diventava ogni istante più rapido, sempre più rapido, più forte, sempre più forte. Il terrore del vecchio doveva essere estremo. Diventava più forte, dico più forte, ogni momento. Volete prestarmi bene attenzione? Vi ho detto che sono nervoso, così sono. E adesso, nell'ora mortale della notte, nello spaventoso silenzio di quella vecchia casa, un rumore così strano come questo scatenò in me un terrore incontrollabile. Eppure per alcuni minuti ancora mi trattenni e rimasi fermo, ma il battito diventava più forte, forte. Pensavo che il cuore dovesse scoppiare e una nuova inquietudine mi prese. Il suono avrebbe potuto essere udito da un vicino, l'ora del vecchio era venuto. Con un urlo alto aprì la lanterna e balzai nella stanza, gridò una volta sola. In un attimo lo trascinai a terra e gli rovesciai sopra il pesante letto. Allora sorrisi gaiamente, l'impresa era già a buon punto. Ma per molti minuti il cuore batté ancora con un rumore soffocato. Questo tuttavia non mi irritava, non sarebbe stato udito al di là del muro. Infine cessò, il vecchio era morto stecchito. Gli mise la mano sul cuore e ve la tenni molti minuti. Non c'erano pulsazioni, era morto stecchito. Il suo occhio non mi avrebbe turbato mai più. Se ancora mi ritenete matto, non lo farete più quando avrò descritto le sagge misure di precauzione che presi per l'occultamento del cadavere. La notte stava declinando, io lavoravo in fretta ma in silenzio. Prima di tutto smembrai il cadavere, tagliai via la testa, le braccia e le gambe. Poi diversi le tre tavole del pavimento della camera e disposi tutto fra i travicelli. Quindi rimise a posto le tavole, così intelligentemente, così astutamente, che nessun occhio umano, nemmeno il suo, avrebbe potuto scoprire qualcosa fuori posto. Non c'era nulla da lavare, nessuna macchia di alcun tipo, nessun segno di sangue. Ero stato estremamente meticoloso questo, una tinozza aveva accolto tutto. Quando avevi portato a termine queste fatiche, erano le 4, ancora buio come a mezzanotte. Mentre la campana suonava allora, proprio allora, fu battuto alla porta di strada un colpo, così giù ad aprire, un cuore leggero. Perché dovevo aver paura? Erano 3 uomini che si presentarono con perfetta gentilezza come funzionari di polizia. Un grido era stato udito da un vicino durante la notte. Era sordo il sospetto di qualcosa di losco. L'informazione era giunta al commissario di polizia ed essi, i funzionari, avevano ricevuto un incarico di perquisire l'edificio. Sorrisi, perché dovevo temere? Chiedi loro il benvenuto, il grido di sì era mio un sogno. Il vecchio accennai era assente in campagna, portai visitatori in giro per tutta la casa, disse di cercare di li condussi infine nella sua stanza, mostrai i suoi tesori al sicuro, indisturbati, e nell'entusiasmo della mia sicurezza portai delle sedie nella camera e li pregai di riposarsi lì dalle loro fatiche, mentre proprio io, nell'audacia selvaggia del mio completo trionfo, pise la mia sedia sul punto preciso sotto il quale riposava il cadavere della vittima. I funzionari erano soddisfatti, il mio modo di comportarmi li aveva convinti. Ero particolarmente a mio agio, si sedettero mentre rispondevo tranquillamente. Chiacchieravano di cose familiari, ma di lì a poco sentii che impallidivo e sperai che se ne andassero. La testa mi doleva e mi sembrava di udire uno squillo nelle orecchie, ma erano ancora seduti, ancora chiacchieravano. Lo squillo divenne più distinto, continuava e si faceva sempre più distinto. Parlavo in libertà per sbarazzarmi della sensazione, ma questa continuava e diventava sempre più distinta, finché, alla fine, scoprì che il rumore non era nelle mie orecchie. Senza dubbio impallidivo molto ora, ma parlai anche più facilmente, con voce più alta. Ma il suono aumentava e che cosa potevo fare? Era un suono basso, sordo, rapido, molto simile a quello che fa un orologio quando è avvolto nel cotone. Respiravo a fatica e tuttavia il funzionare non lo udivo. Parlai sempre più velocemente, più impetuosamente, ma il rumore cresceva con regolarità. Mi alzai e ragionai su inerzie, in tono acuto gesticolavo violentemente, ma il rumore continuava a crescere. Perché non se ne volevano andare? Misuravo il pavimento avanti e indietro con passi lunghi e pesanti, se l'osservazione dei tre uomini eccitassero il mio furore. Ma il rumore cresceva continuamente. Oddio, che cosa potevo fare? Schiovavo, deliravo, imprecavo. Dondolai la sedia sulla quale stavo seduto e la sfregai sulle tavole, ma il rumore sovrastava tutto e aumentava continuamente e divenne più forte, più forte, più forte. E ancora gli uomini chiacchieravano piacevolmente, sorridevano e Dio onnipotente lo udivano, sospettavano, sapevano, si stavano beffando del mio orrore. Questo pensai, questo penso, ma qualsiasi cosa era meglio di quell'agonia, qualsiasi cosa era più tollerabile di quella irrisione. Non potevo sopportare più a lungo quel sorriso ipocrita, sentì che dovevo gridare e morire. Era ora di nuovo, ascoltate più forte, più forte. Mascalzoni, gridai, smettetela di fingere. Ammetto di averlo fatto. Strappate l'assico qui, e qui il battito al sorrendo cuore.
Io non dormo notti felici dopo questo.
È un bel racconto, io ho apprezzato.
No, però è molto bello, anche secondo me. Bravo, Franci. Allora, adesso vi leggerò un raccontino molto breve di Gianni Rodari che mi piaceva quando ero bambina, quindi è un po' paraculo, però è molto carino. Allora, c'era una volta un uomo che faceva bellissimi sogni tutte le notti. Poi si alzava e... Ma facciamo un esempio. Una mattina il signor Proietti si svegliò e chiamò la moglie. Presto, vestiti, andiamo in campagna. E dove? Per Bacco, ma sul Lago Maggiore, nel nostro nuovo villino. Villino. Insomma, sei proprio tonta. Quel villino con un bel portico davanti e un pergolato dove in giardino. Te lo sei sognato per caso? Appunto, me lo sono sognato. E ora voglio andarci a passare una quindicina di giorni. La signora Proietti ebbe un bel protestare. Dovette rassegnarsi a fare le valigie per andare in campagna. Prima di sera avevano fatto il giro di tutto il Lago Maggiore, compresa la sponda svizzera. Ma del villino sognato nessuna traccia. Vedi, disse la signora Proietti. Era soltanto un sogno. Non capisco, borbottò il signor Proietti. Possibile che abbiano rubato un villino intero, compreso il portico e il pergolato? Un'altra volta, il signor Proietti sognò di parlare correntemente in bulgaro. Corse in libreria, comprò due pacchi di libri scritti in bulgaro e giunto a casa cominciò a sfogliarli ansiosamente. Strano, dovette ammettere poco dopo. Non ci capisco più una parola. Da quando mi sono svegliato sono passate soltanto 2 ore. Possibile che in 2 ore si possa dimenticare totalmente una lingua straniera? Il signor Proietti continuò così per anni a scambiare i suoi sogni con la realtà, finché una mattina, dopo aver sognato di volare con l'ombrello, si gettò da una finestra del primo piano, appeso al parapioggia di sua moglie, e si ruppe una gamba. Guarì in poche settimane. Guarì dalla frattura della gamba e dalla sua fede nei sogni, contemporaneamente. Sognava ancora, ma appena sveglio, cercava di dimenticare quello che aveva sognato. Sognava anche a occhi aperti, ma appena se ne accorgeva, si scuoteva tutto, come fanno i cani quando escono dall'acqua e vogliono asciugarsi il pelo. Dimagriva, diventava triste, non parlava più con nessuno. Suo figlio, che al principio della storia era un bambino e non avevamo nemmeno parlato per non complicare inutilmente le cose, crebbe, si fece un bel giovanottone, allegro, studioso, sportivo, una perla di ragazzo. Ma per il padre, egli era troppo sognatore. Ah, diceva il ragazzo, come sogno un bel viaggio, vorrei fare il giro di tutta l'Europa, dal Portogallo agli Urali. Svegliati, lo ammoniva il padre, non fare come me. Il giovanotto, invece di svegliarsi, fece la valigia e partì con l'autostop e quando tornò aveva girato davvero tutta l'Europa. Ah, diceva poi, come sogno di andare sulla Luna. Svegliati, gli diceva il padre, non confondere i tuoi sogni con la realtà. Certe confusioni sono pericolose. Il giovanotto, invece di svegliarsi, continuò a fare confusioni e ne fece tante che alla fine diventò astronauta, andò sulla Luna e anche più lontano.
Sì, io sono incantata dal modo in cui leggi.
Grazie.
Ok, gang. Abbiamo finito i nostri 3 racconti della buonanotte.
Se l'ascoltate questa puntata e vi viene da dormire, abbiamo raggiunto il nostro scopo.
Esatto, quindi ora vi salutiamo. perché per noi sono le 3.45, quindi ora Interlinea ha voglia di dormire.
Molta voglia di dormire.
Ma solo per i bei racconti che abbiamo raccontato, non per l'orario.
Certo.
Quindi ci sentiamo settimana prossima, ascoltatori e ascoltatrici, per una puntata un po' più normale, almeno lo speriamo per la nostra sanità mentale. Seguiteci su Instagram, @interline_radiostatale, che facciamo belle cose su Instagram, @interline_radiostatale, l'ho già detto. Baci e buonanotte.
Buonanotte.